Grazie per la preghiera. Approfitto di questa posizione per portare i miei auguri a ognuno di voi per l'anno nuovo che è appena cominciato. E con il messaggio di oggi vorrei continuare l'argomento che avevo cominciato già qualche mese fa riguardo alla creazione della luce, che abbiamo visto essere un momento distinto rispetto alla creazione del sole, e con il messaggio che porterò oggi completiamo la parte in cui cerchiamo di capire le motivazioni perché è stata data una priorità alla luce rispetto alla creazione del sole. E, tornando un attimo al discorso del Capodanno, tutti noi, anzi molti di noi probabilmente hanno fatto o assistito ai fuochi d'artificio che tradizionalmente si fanno in questo momento dell'anno. E in tutte le tradizioni e in tutte le culture mondiali questo passaggio, questo momento di rinnovamento viene celebrato appunto con questi fuochi, che in passato erano semplicemente l'accendere dei fuochi e servivano nella tradizione pagana a illuminare la via dell'anno nuovo, della nascita del nuovo anno. Dopo è stato aggiunto il rumore, quindi lo sparo di qualcosa, perché il rumore di questi spari serviva a spaventare gli spiriti maligni, quindi allontanarli. Per cui il motivo per cui si fanno questi fuochi d'artificio risale a tradizioni antiche, ma di natura pagana. Abbiamo visto l'ultima volta che ci siamo visti il concetto e il significato della luce nell'Antico Testamento. Oggi vorremmo continuare questo argomento osservando che significato ha il concetto di luce nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento troviamo valori simbolici che ovviamente abbiamo già visto nell'Antico Testamento. Abbiamo anche visto che nell'Antico Testamento il significato della luce è spesso associato alla presenza del fuoco, mentre nel Nuovo Testamento il concetto di luce invece è un concetto più slegato dalla presenza del fuoco. In Atti capitolo 9 versetto 3 infatti leggiamo il momento dell'apparizione di Gesù a Paolo, e lo leggiamo in questo versetto dove dice che durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che all'improvviso sfolgorò una luce dal cielo. E caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Paolo domandò: chi sei, Signore? E il Signore rispose: io sono Cristo che tu perseguiti. Quindi vediamo in questo passaggio che appare una luce dal cielo, e la presenza di questa luce manifestava la presenza di Gesù. Ancora in Atti, capitolo 12, versetto 7, dice che in un'altra occasione apparve un angelo nella cella in cui era imprigionato l'apostolo Pietro, e dice: ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse, una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: alzati presto, e le catene gli caddero dalle mani. Quindi anche in questo caso una presenza spirituale porta una manifestazione di luce all'apostolo Pietro. E l'evento ancora più significante è quello in cui leggiamo in Matteo 17,2, quando Gesù fu trasfigurato davanti ai suoi discepoli. E dice così: e fu trasfigurato davanti a loro, e il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Quindi anche in questo caso la manifestazione della gloria del Signore impersonata in Gesù in quel momento, è una manifestazione di grande luce. Queste descrizioni, quindi, che abbiamo letto, di particolari manifestazioni divine, quindi con la manifestazione di Gesù, con la manifestazione di un angelo e con la trasfigurazione di Gesù nella sua gloria, sono apparizioni di una luce che si discostano un po', quindi, da quella che abbiamo visto nell'Antico Testamento, dove invece le apparizioni del divino sono più legate alla presenza del fuoco. Da un punto di vista antropologico, Matteo 6, versetti 22 e 23 ci dicono questo. Paragonano l'occhio umano a una lampada, che è un'immagine molto comune nella tradizione ebraica, ma anche nel mondo greco. Dice, la lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà luminoso, ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto sarà grande la tenebra? Su questo versetto si potrebbe fare una predicazione a parte, però lo vediamo solo di passaggio, perché ci mostra appunto che nella tradizione ebraica e giudaica, e greca, l'occhio è visto come il passaggio tra la luce esterna e l'interno del corpo, ma anche una manifestazione della luce interna. Infatti, quando abbiamo letto nella prima parte della predicazione dell'altra volta, che un occhio luminoso manifesta, una luce negli occhi manifesta vita, soprattutto vita spirituale. Il riferimento all'occhio, però, va inteso anche con quello che noi cerchiamo con la vista. Cioè, quello che noi cerchiamo col nostro sguardo è quello che ci interessa di più. Per cui la nostra attenzione visiva manifesta la nostra intenzionalità, cioè cosa c'è dietro le nostre azioni, le nostre scelte, quando noi osserviamo qualcosa piuttosto che qualcos'altro. Se noi amiamo più guardare la televisione che leggere le scritture, per esempio, può essere un passaggio significante di quali sono le reali priorità della nostra vita. E questo, quindi questa manifestazione della nostra vista, rappresenta un po' quello che abbiamo anche dentro, una vita che può essere luminosa o tenebrosa. Nel brano parallelo, l'Evangelista Luca, che leggiamo nella diapositiva, dice: se dunque il tuo corpo è tutto luminoso, senza avere alcuna parte nelle tenebre, sarà tutto nella luce, come quando la lampada ti illumina con il suo fulgore. E questo sembra che voglia suggerire che la vita di colui che ha uno sguardo puro sia capace di diffondere maggiormente luce. E questo si ricollega all'interpretazione della lampada che non va nascosta. In Matteo 5, versetti 14 a 16, dice così: voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Questo versetto quindi ci getta luce appunto sul fatto che se Dio, che è luce, è in noi, illumina la nostra vita, e di conseguenza anche noi dobbiamo emettere questa luce, che non può essere nascosta. Se Dio è in noi, noi abbiamo la luce. Noi possiamo essere degli uomini peccatori, quindi forse gettare un po' d'ombra sulla luce, ma questo non toglie il fatto che la luce c'è. Se noi osserviamo una casa dall'esterno, possiamo vedere che non vediamo luce dall'esterno in quella casa, ma se noi entriamo in quella casa osserviamo che la luce accesa c'è, quindi possiamo non vedere una luce esternamente, quindi un credente può non emettere luce esternamente perché non pratica le opere della, che il Signore vuole, ma questo non toglie che la luce dentro il credente c'è, se Dio è nella vita di quel credente. Diversi passi collegano l'immagine della luce al processo della pubblica manifestazione e quindi della rivelazione e della santificazione che ogni credente deve mettere in atto nella sua vita. Così è per il detto sulla lampada che non si può nascondere. In Marco, il capitolo 4, versetti 21 e 22, ci ricorda questo. Diceva loro: viene forse la lampada messa, viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto, o non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è fatti nulla di segreto che non debba essere manifestato, e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. E ancora in Matteo 10, versetto 27, dice: quello che io vi dico nelle tenebre, quindi di nascosto, voi ditelo nella luce. Quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Quindi qui ci ricorda che l'uomo credente deve diventare un amplificatore della luce che abbiamo dentro. Non deve diventare uno schermo di quella luce. Quello che Gesù annuncia, infatti, è di per sé stesso destinato a diventare manifesto agli uomini, perché è un'espressione questa del disegno divino di salvezza che Dio ha deciso per l'uomo. Ma questo significa che anche che Gesù stesso, che era il Messia atteso, può essere definito luce. In Matteo, capitolo 4, versetto 16, ci racconta questo evento, che dice: il popolo, immesso nelle tenebre, ha visto una grande luce. Su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte, una luce si è levata. E questo è in riferimento esplicito alla venuta di Gesù sulla terra. Quindi la venuta di Gesù è la manifestazione principale di luce divina e spirituale sul mondo perso. Questo concetto non è solo in relazione alla natura divina di Gesù, ma piuttosto alla sua missione, che è quella di donare la salvezza divina. E questo quindi riprende sempre quel valore simbolico della luce come appunto simbolo di salvezza, che si trova nei passi dell'Antico Testamento che abbiamo visto la volta scorsa. Quindi la connessione fra la luce e l'offerta della salvezza viene ancora espressa più avanti nel messaggio anche apostolico. Dice così in Atti 13, il versetto 47: così infatti ci ha ordinato il Signore, io t'ho posto come luce per le genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. E questo versetto è un richiamo alla profezia di Isaia, capitolo 4, versetto 6. E ancora dice in Efesini 3, versetti da 8 a 9, e qui l'Apostolo Paolo che parla: a me che sono l'infimo fra tutti i santi è stata concessa questa grazia di annunziare ai gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di far risplendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio, creatore dell'universo. Quindi questo versetto aggancia perfettamente quello che abbiamo visto riguardo alla creazione della luce rispetto alla manifestazione di salvezza che Gesù ha portato nel mondo. La rappresentazione della rivelazione divina con la metafora della luce viene ripresa in tutte le lettere di Paolo, e anzitutto l'Apostolo Paolo sottolinea la possibilità per il credente di conoscere e comprendere la realtà della salvezza che gli viene donata. In Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 6, ci dice così: Dio che disse rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. E ancora in Efesini 1 al versetto 17 e 18 dice: il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. E in questa prospettiva, il momento iniziale della vita cristiana, il momento della conversione, la conversione ovviamente alla salvezza che Gesù Cristo propone, viene definita anche come illuminazione. Infatti, leggiamo in Ebrei 6:4 che quelli infatti che sono stati una volta illuminati e che hanno gustato il dono celeste sono diventati partecipi dello Spirito Santo. Quindi la parola illuminazione, illuminati, qui riflette appunto il momento della conversione. E ancora Ebrei 10:32 dice: richiamate alla memoria quei primi giorni nei quali, dopo essere stati illuminati, avete dovuto sopportare una grande e penosa lotta. Quindi la manifestazione di Gesù Cristo è anche rivelatoria di ciò che si trova nelle profondità del cuore umano, e questo lo vediamo ancora in 1 Corinzi 4:5, dove dice: non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà ed Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori, e allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Sottolineo le intenzioni dei cuori riportando quello che ho detto prima: dove va il nostro sguardo, lì è l'intenzione del nostro cuore. Quindi in questo passaggio la prospettiva escatologica, quindi quello che sono gli aspetti della fine dei tempi, è la prospettiva etica, quella che il comportamento relativo alle scelte che facciamo quotidianamente si intrecciano. Infatti, il cristiano, accogliendo la salvezza di Cristo, è reso già ora, e sottolineo già adesso, capace di partecipare alla sorte dei santi nella luce. E questo lo leggiamo in Colossesi 1:12. In questo versetto si deve quindi evidentemente intendere la luce come una metafora simbolica della comunione con Dio stesso. Però sottolineo ancora che questo fatto, quindi essere in comunione con la luce gloriosa del nostro Signore, è un fatto che è già attuale. Non è qualcosa che vedremo succedere quando saremo alla sua presenza, è qualcosa che già dovremmo vivere nelle nostre vite adesso. D'altra parte, nel Nuovo Testamento sono tanti gli inviti a vivere nella luce, a rifiutare le opere delle tenebre, e dove questa immagine si riferisce della luce, appunto, a ricercare una santità di vita. In Romani 13:12 ci ricorda questo: la notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. E anche in Efesini 5, versetti 8 e 9, scusate i tanti brani, però mi sembra utile ricordare qual è l'excursus nella scritturale di questo concetto. Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Quindi troviamo nell'atto della conversione, e quindi come abbiamo visto prima, l'illuminazione, anche un richiamo alla separazione che all'inizio dei tempi è stata fatta tra le tenebre e la luce. Riportiamo di nuovo questo versetto, Seconda Corinzi 4:6: e Dio che disse rifulga la luce delle tenebre, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo. E questo ci spiega anche l'esortazione a uno stile di vita che deve essere più possibile distinto da quello di chi non conosce il Signore. In Seconda Corinzi 6, versetto 14 dice: non lasciatevi legare al giogo estraneo dei non credenti. Quale rapporto, infatti, può esservi fra giustizia e iniquità? O quale comunione fra la luce e le tenebre? Sempre nel versetto di Genesi 1, quello che ha fatto il Signore è stato proprio distinguere, separare nettamente il giorno dalla notte, la luce dalle tenebre. Quindi sono due manifestazioni che non possono coesistere. Una cosa esclude l'altra. L'idea della separazione e della distinzione rispetto ai non credenti, sia dal punto di vista etico, sia da quello della speranza che abbiamo noi credenti nella vita futura, soggiace anche all'uso dell'espressione che abbiamo visto poco fa, figli della luce, che leggiamo in questi tre brani, Luca 16,8, dove dice: il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Quindi vediamo che c'è una netta distinzione tra i figli del mondo e i figli della luce. In Giovanni 12, versetto 36 dice: mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. E in Prima Tessalonicesi 5, versetti 4 e 5 dice: ma voi fratelli non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Quindi questo è quello che il Nuovo Testamento ci dice riguardo alla nostra vita cristiana e come venga illuminata dalla presenza del Signore. Ma vediamo anche meglio la figura di Gesù come luce del mondo. Infatti nel Vangelo di Giovanni Gesù stesso definisse luce del mondo. In Giovanni 8, il versetto 12 dice: di nuovo Gesù parlò loro: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E Giovanni 9, 5 ancora dice: finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. E Giovanni 12, 35 dice ancora: Gesù allora disse loro: ancora per poco tempo la luce è con voi, camminate mentre avete la luce, perché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Quindi il significato di questa immagine è duplice. Da una parte si sottolinea il ruolo di Gesù nella rivelazione, anzi il suo essere la rivelazione stessa, o meglio la verità, come lo definisce il discepolo Giovanni. Questa verità che va accolta anche con fede dall'uomo, ovviamente, e non a caso la definizione di Giovanni 9,5, finché sono nel mondo, sono la luce del mondo, apre il racconto del miracolo di guarigione del cieco nato, che non solo in quell'occasione riacquista la vista che non aveva mai avuto nella sua vita, ma trovò anche la salvezza attraverso la fede in Cristo. Quindi sono due concetti che vanno a braccetto. Dall'altro troviamo anche la connessione tra la luce e la vita, che riprende il tema della salvezza, ovvero della pienezza di vita offerta da Dio agli uomini che scelgono di accettare Cristo. La connessione tra la luce e la vita, che risale dall'esperienza basilare dell'essere umano, che veniva affermato appunto nel racconto di Genesi 1. E questa connessione la troviamo nel verbo che era presente fin dal principio. Giovanni 1, i versetti da 1 a 4 ci ricordano che nel principio era la parola, eccetera, eccetera, e poi in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Quindi la luce e la vita sono due concetti che vanno insieme da questo punto di vista. E di fatto chi rifiuta la persona di Cristo non solo rifiuta la vita, ma di fatto sceglie di rimanere nelle tenebre. Infatti, leggiamo in Giovanni 3, versetti da 19 a 21, leggiamo questo fatto. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. In questo senso la rivelazione e l'offerta di salvezza sono già un giudizio per chi non l'accetta. Questo perché la presenza della luce e della vita in Cristo smaschera quelle esistenze che sono radicalmente opposte alla volontà divina. Sempre nella prima lettera di Giovanni, la luce è posta come un predicato di Dio. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce. E Lui non c'è tenebra ancora, alcuna. Quindi anche questo passaggio ci dimostra ancora una volta, se ci fosse bisogno, che dove c'è luce non può esistere tenebra e viceversa. Sono due cose che non possono coesistere. Questo passaggio che abbiamo appena letto non va inteso soltanto come una pura definizione dell'essenza divina, cosa che comporterebbe anche dover intendere il vocabolo luce come in maniera concreta come, e non soltanto in maniera metaforica, perché il contesto mette in relazione questa affermazione con la condotta dei credenti, che devono di conseguenza camminare nella luce. Cioè, se un credente dichiara di avere la vita di Dio in sé, non può camminare nelle tenebre. L'immagine quindi serve innanzitutto a ricordarci la relazione costante che il cristiano deve avere con Dio. Deve riprodurre in qualche modo nella sua esistenza quotidiana quello che ha accolto credendo al messaggio di salvezza. In Prima Giovanni 2, versetti da 9 a 10, ci ricordano che chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. E questo richiama anche il fatto che Dio, che è fonte per il credente di ogni bene, di ogni vita, di ogni forma di salvezza, e allo stesso tempo fonte di energia spirituale, perché abbiamo già detto nella prima occasione che la luce è una forma di energia. In senso metaforico, ma anche concreto, Dio è l'energia spirituale, la fonte di energia spirituale a cui ogni credente deve attingere. Per concludere quindi, al termine di questo percorso lungo nelle scritture, ma sicuramente illuminante, permettetemi il gioco di parole, torniamo a considerare la prima e l'ultima pagina delle scritture. Se in Genesi 1 ci viene ricordato che la nostra vita è resa possibile dall'alternanza di luce e tenebre, e la nostra vita scorre attraverso entrambe queste situazioni, anche in senso metaforico, perché le nostre vite scorrono sicuramente attraverso momenti di luce, ma anche attraverso momenti di ombra, attraverso momenti luminosi, ma anche momenti in cui ci sentiamo completamente persi nel buio. Ma vediamo, e ci viene ricordato in maniera splendida, uso la parola splendida perché è un altro sinonimo di luce, che in Apocalisse 22,5, quindi negli ultimi passaggi della scrittura, ci dice che non vi sarà più notte quando saremo in cielo e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Che futuro glorioso che abbiamo davanti, fratelli e sorelle. È un meraviglioso versetto che ci fa intravedere e rende vivido nelle nostre menti il destino glorioso a cui siamo preparati. Quella pienezza di luce, quella pienezza di vita, in cui ogni desiderio dei nostri occhi sarà avverato alla presenza del Signore. Io prego che il Signore voglia illuminarci ogni giorno delle nostre vite per capire quale sia la sua volontà e per permetterci di essere a nostra volta portatori di quella luce che diciamo di avere dentro. Grazie per l'attenzione.